Benvenuti a Rumor d'acque di Andrea Gollin. Perché senza le persone non ci sono i pesci.
Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio. Oggi siamo qui con un ospite veramente, veramente d'eccezione, che è Mauro Natali. Mauro è innanzitutto un grandissimo appassionato di pesci e di acquariologia. La sua passione l'ha portato negli anni a studiare e diventare un grandissimo acquacultore di successo. Ha fatto esperienze non solo italiane e ci racconterà delle esperienze comunque molto molto interessanti e importanti con raggiungendo anche appunto la gestione di impianti enormi, ok? E soprattutto ha avuto esperienze anche estere ed è riuscito poi a portare tutta questa grandissima conoscenza che ha preso nel mondo della cultura e farla propria nel mondo dell'acquariologia, diventando ad oggi uno degli allevatori italiani di specie d'acqua fredda ma anche tropicali più di successo che abbiamo in Italia. Ciao Mauro e benvenuto.
Buongiorno Andrea, grazie di avermi coinvolto in questa esperienza. Secondo me hai esagerato un pochettino, mi hai dipinto forse un po' troppo grande. Io sono un appassionato da sempre di pesci e non so neanche perché io vivo in una cittadina molto famosa, sto nel centro di Assisi, dove non c'è un fiume, non c'è un lago, nella mia famiglia non c'erano pescatori, siamo lontani dal mare purtroppo, quindi è iniziata da bambino, ma veramente piccolo, la passione per i pesci. Ancora ho dei flash, ricordo sul lago di Como, avrò avuto 3 anni e mezzo, 4 anni, io che urlavo voglio un pesce, e mio fratello maggiore che cercava di prenderlo con le mani perché non voleva più sentirmi. Ricordo sempre tra i 3-4 anni mia nonna che mi manda a casa dentro una pentola con il coperchio un'anguilla viva che è stata nella vasca da bagno per lungo tempo. Voi immaginate un'anguilla nella vasca da bagno, cosa significava doverla usare, quindi prendere l'anguilla viva con le mani, non c'era un retino in casa mia, metterla nel vaso di vetro vicino alla vasca da bagno, cioè scene da film. Poi a un certo punto la cosa era talmente piccolo che appoggiavo il mento sulla vasca da bagno per dare l'ombrichi all'anguilla. Vabbè, dopo chiaramente l'anguilla se n'è andata nel fiume, ma a metà degli anni 60, per questa passione smodata che è immotivata, ricevetti come per Natale, come regalo, il primo acquario tropicale. Stiamo parlando della metà degli anni 60, quindi molti di voi non l'hanno mai visto. Gli acquari erano in ferro zincato con i vetri tenuti in posizione con del mastice, quindi non potevano stare a lungo vuoti perché il mastice seccava e quindi potevano esserci delle perdite. Però tuttora sono passati più di 50 anni e ricordo l'emozione di vedere questo acquario che era stato già allestito di nascosto in una stanza, fui portato in questa stanza, sono rimasto senza respiro non so quanto tempo e vidi il primo scalare che allora avevo visto solo su qualche illustrazione nei pochissimi libri, pochissimi testi che c'erano nella metà degli anni 60. Da lì la passione è continuata, come tu hai detto, mi ha portato a studiare scienze biologiche, ma tutto mirato ai pesci, quindi che è stata la mia fortuna e la mia sfortuna, perché potevo fare qualche altra cosa sicuramente più remunerativa, però questo volevo fare e questo ho fatto, quindi scienze biologiche, borse di studio, corsi di acquacultura, volontariato e poi vabbè, però insomma sì, l'acquariofilia mi ha continuato ad accompagnare fino a tentare anche di fare un impianto di acquacultura dedicato ai pesci ornamentali negli anni 80, primi anni 80. Pesci se ne facevano, non andò tanto bene la cosa perché dovevamo vendere ai grossisti, eravamo in due a lavorare, pesci se ne facevano ma non era sufficiente per camparci, quindi però sono stato fortunato perché mi sono stato chiamato a dirigere un impianto di acquacultura che era nato in quegli anni al Lago Trasimeno, il centro di Trasimeno, che adesso è molto conosciuto perché è l'unica struttura pubblica che fa l'uccio italico, e poi un altro impianto per la produzione di trote del ripopolamento, impianti dedicati soprattutto al ripopolamento delle acque. Poi esperienze come tu hai accennato all'estero, sai, acquariofilo, acquariofilia tropicale mi ha sempre coinvolto, anche se ho praticato molto anche quella d'acqua fredda col nostrano, e quindi un'opportunità unica l'Amazzonia. Quattro viaggi in Amazzonia, e lì sono riuscito a fare un piccolo impianto, ho degli amici carissimi laggiù, ho trovato dei finanziamenti per l'allevamento del Pirarucula rapaima gigas, che per loro è un pesce importantissimo, con accrescimenti straordinari, ma purtroppo un po' in pericolo anche lì, perché ovviamente essendo oggetto di una pesca intensissima, se non si alleva pian piano la presenza in ambiente naturale declina.
Certo.
Non te la voglio fare troppo lunga comunque, perché sai, raccontare una vita in pochi minuti non è semplicissimo.
No, chiaro, chiaro. Guarda, vorrei iniziare subito a farti qualche domanda, che è: come è stato avvicinarsi all'acquacoltura negli anni in cui comunque le informazioni comunque scarseggiavano o comunque erano difficili da reperire? E quindi ti voglio chiedere com'è stato questo tuo avvicinamento, molto anche volutamente, in cui ti forzavi tu ad imparare, perché non ti sei lasciato demordere magari dai primi, quelli che poi penso possono essere insuccessi dettati da... come il classico acquariofilo che si avvicina le prime volte, no? Sai, un po' l'inesperienza, eccetera. Come hai fatto ad educarti e a crescere questa voglia, questa passione?
Allora, hai colto nel segno. Stiamo parlando degli anni 80, primi anni 80, fine anni 70. Non c'era internet. Non c'era possibilità di reperire pubblicazioni. L'acquacultura in Italia... era agli inizi, c'era un grande entusiasmo, ma era agli inizi, ha avuto poi un grande sviluppo tra gli anni 80 e anni 90. Tante esperienze, tante negative, io dico per imparare a fare pesci purtroppo bisogna averne sulla coscienza tanti, parlo di acquacultura, e perché in acquacultura i numeri sono grandi, in acquariofilia si può, come si dice, sdraiare un acquario e far fuori 20 pesci per qualche errore. In acquacoltura se ne possono far fuori anche dei milioni in un colpo solo. Quindi con grande umiltà sono andato in giro. Ho avuto la fortuna di conoscere e diventare amico del professor Paolo Melotti, anche lui ormai in pensione, ma uno dei grandi dell'acquacoltura italiana di Bologna, dell'Università di Bologna. Sono andato a fare volontariato in impianti senza essere retribuito, per poi mettere le mani nell'acqua per fare esperienza. Ho visitato tutti gli impianti che ho potuto in giro per il mondo, compresa una bellissima esperienza in un kibbutz israeliano. Bello, bello, bello. Se si è umili si impara a cogliere ciò che fanno negli altri impianti, e spesso un colpo d'occhio ti risolve un problema che non riuscivi a risolvere, e lo risolvi in maniera semplice, ci vuole umiltà. Ecco. E poi tanta esperienza, sporcarsi le mani, infangarsi, commettere errori, rialzarsi, tanto in questo settore è impossibile non sbagliare, l'importante è rialzarsi velocemente e mettere in pratica ciò che hai imparato dall'errore, perché dalle cose che vanno bene non impari niente, dalle cose che sbagli qualcosa impari. Continuo a sbagliare, continuo a fare errori, infatti io sono abbastanza incostante nel hobby, mi dedico a una specie, magari strana, particolare, l'allevo, la faccio crescere, la faccio riprodurre, poi per la sindrome dell'allevatore devo farne tanti, poi mi ingolfo, quindi qualche amico compiacente mi alleggerisce di migliaia di pesci, e poi mi dedico a qualche altra cosa. Questo ho sempre fatto così. Anche nel settore dell'acquacultura sono stato fortunato, perché dirigendo due impianti contemporaneamente, ho potuto fare esperienza su tante specie. In genere l'acquacoltura è monospecifica o al massimo due specie, insomma, è rarissimo che impianti facciano più specie contemporaneamente. Io invece, lavorando in strutture pubbliche dedicate al regolamento, ho potuto fare esperienze con tantissime specie e questo ha accresciuto il mio bagaglio di conoscenze che poi, sono stato fortunato, ho potuto in parte applicare all'acquariofilia.
Ecco, volevo chiederti quali sono le cose che dal mondo dell'acquacultura sei riuscito ad integrare e migliorare, quindi quella che è l'acquariofilia dal tuo punto, di vista, cioè quindi quali sono le esperienze che tu sei riuscito a prendere e far proprie nel mondo dell'acquariofilia?
Beh, sicuramente una certa conoscenza della chimica dell'acqua. Pesci stanno nell'acqua e quindi devi capire bene, non essere un chimico, non ho questa ambizione, questa presunzione, però i parametri fondamentali, conoscerli e imparare a gestirli. In un pianto dove c'è carenza di ossigeno, te devi accorgere presto, perché altrimenti e capire cosa può influenzarli. Un esempio banale: quando l'acqua è molto calda, d'estate, e c'è un abbassamento improvviso della pressione atmosferica, i pesci muoiono perché la solubilità dell'ossigeno nell'acqua è in relazione alla pressione atmosferica. Quindi, se l'acqua è molto calda, l'ossigeno ce n'è già poco, una perturbazione, un abbassamento della pressione atmosferica domanda a zero, i pesci muoiono. Ecco, capire un po' le cose che ti possono creare problemi e riuscire a gestirli nei limiti possibili, l'ossigeno prima di tutto. Poi sicuramente nozioni sull'alimentazione dei pesci. È una cosa estremamente importante, qualche volta sottovalutata, invece l'alimentazione è fondamentale, soprattutto se i pesci li si vuole riprodurre. Quindi grande attenzione a come vengono alimentati. Da questo ovviamente è scaturito, perché l'ho dovuto fare per lavoro, imparare a allevare anche cibo vivo. Una delle chiavi del successo del centro etogenico è stato imparare a produrre daffini in quantità enormi. Ti parlo di vasche di produzione di daffina da 250.000 litri e ce ne sono 4-5, perché nell'allevamento del luccio è indispensabile cibo vivo, quindi imparare a gestire enormi colture di daffnia, e non è semplicissimo. È come ti dicevo prima, farne pochi pesci, di daffne, quello che è. Non è impossibile, ci si può arrivare. Fare grandi quantitativi si va su un'altra scala e le problematiche cambiano. Imparare a riconoscere patologie. Non sono un veterinario, ma l'acquacultore deve avere dimestichezza con le patologie, sempre perché se si arriva tardi si perde. In altri settori della zootecnia, che ne so, adesso faccio un esempio banale: un allevamento di bovini o di suini, entra una patologia, tu intervieni, curi. In acquacoltura, quando ti entra una patologia, tu hai già perso dei pesci, perché nel momento in cui te ne accorgi,
È
già hai
troppo
perso
tardi.
dei pesci. E quindi devi imparare a riconoscere i primi segnali, intervenire in maniera tempestiva, possibilmente prevenire. E poi anche settori specifici, tipo gli impianti a circuito chiuso, che sono la versione gigante degli acquari, quindi la gestione dei filtri biologici, sfrondare il filtro biologico di tanti, come dire, di tante cose che circolano nel settore acquariofilo, che non sono vere. I filtri biologici hanno delle regole. Parlo quelli di acquacultura, inderogabili, sono relativamente semplici, ma nella loro semplicità sono complessi da gestire. Sono riuscito molti anni fa a fare un impiantino a circuito chiuso di pochi metri cubi, dove ho svernato 550 kg di avannotte di tilapia, quindi Per fare questo devi sapere bene perché l'errore si paga e si paga a suon di pesci, insomma. Ecco, l'acquacoltura mi è stata molto utile, l'artemia salina e la gestione dell'artemia salina, capire le differenze tra un ceppo e l'altro. Diciamo che sì, è stato molto utile.
Sì, la cosa che appunto parlavamo ovviamente prima dell'intervista, abbiamo entrambi condividiamo il fatto che avere una visione in realtà un po' più vicina all'acquacultura rispetto all'acquariofilia, passami il termine tradizionale, che tradizionale però non vuol dire vecchia, ma semplicemente quella che viene tramandata oralmente per sentito dire, ecco, se ci avvicinassimo in realtà con un approccio un po' più da acquacoltori, quindi più legati a comunque a delle prove scientifiche e anche a dei numeri, perché effettivamente se, come dicevamo, in acquacoltura si sbaglia e si paga caro, mentre in acquariofilia, col fatto che abbiamo spesso vasche sottopopolate e dimensioni ridotte, l'errore in realtà è abbastanza trascurabile. Perché comunque se dà qualche problema è limitato. E in realtà riuscire a agganciare entrambi i mondi in modo funzionale ovviamente riuscirebbe a migliorare l'acquariofilia di tutti adesso, ovviamente. Cioè, è che non so come mai ci sono certi miti, certe leggende che sono difficilissimi da battere, nonostante se ne parli con rigore scientifico, cioè ti dico, c'è questo studio che hanno fatto che dice questo, questo, questo. Tu mi stai dicendo che bisogna fare tutt'altro, parliamo ad esempio della maturazione del filtro, classico argomento di dibattito, e tu gli dici, io ti porto questo, questo, questo studio, mi puoi far vedere i tuoi studi dove sono che sostengono la tua tesi? E la risposta solitamente è fa tutto un po' incacciare, ecco, dopo un certo punto. E mi dispiace perché potremmo avere più acquariofili di successo in Italia se si riuscissero a questi due mondi a parlare meglio, ecco.
Hai toccato uno dei temi forse più importanti dell'acquariofilia e dell'acquacultura. Ne prendiamo uno come esempio, questo della maturazione dei filtri. Esistono correnti di pensiero di tutti i tipi, no? C'è chi dice che l'acquario deve girare un mese, 2 mesi, 3 mesi. In gran parte di queste situazioni si commettono degli errori perché la maturazione del filtro serve per far sviluppare batteri nitrificanti all'interno del substrato che tu hai messo come filtro. In acquacultura questo è chiarissimo. I batteri nitrificanti, quelli i Nitrosomonas e Nitrobacter, quelli che trasformano l'ammoniaca in nitriti, in nitrati, si sviluppano solo a certe condizioni. Esempio banalissimo, acquario ex novo, questo è importante sottolinearlo, quindi materiali nuovi, eccetera, lo metti in funzione, metti quattro piante, aspetti la maturazione. Ok, qualche cosa lì si decompone, qualcuno ci mette il pizzico di mangime, qualcuno aspetta così, qualcosa si decompone, si forma un pochino di ammonia poca, dopo un po' c'è un picco di nitriti. Poi i nitriti scompaiono perché si formano i batteri che trasformano in nitriti e nitrati, l'acquario maturo. No, perché? Perché quel po' di ammoniaca che viene trasformata in nitriti viene trasformata da quei batteri che trasformano l'ammoniaca in nitriti. Ok, ma quei batteri lì per continuare a vivere devono continuare a ricevere ammoniaca. Quindi il primo step lo devi mantenere in funzione, se poi vuoi mettere i pesci. Poi la presenza di nitriti, pochi o tanti che siano, in genere sono pochi, deve far sviluppare i batteri che trasformano nitriti in nitrati. Però quando i nitriti sono finiti, quei batteri crollano.
Cosa mangiano? Esatto.
Cosa mangiano? Quindi dopo 3 mesi l'acqua è perfetta. Dopo 3 mesi, adesso dico esagero ovviamente, dopo 3 mesi di maturazione l'acquario è perfetto, ha un'acqua potabile. Tu metti i pesci e hai un picco di nitriti, perché ricomincia tutto da capo. Allora, in acquacultura questo si gestisce in maniera diversa. Tu devi fare, io ho visto impianti a circuito chiuso con 300 kg di pesce al metro cubo. Chiaro? Significa che un acquario da 100 litri ha 30 kg di pesce dentro, più pesce che acqua.
Ah, sì.
Clarias, quindi lì c'è il vantaggio che respirano anche aria. Era poco più che pesce bagnato, però con le tilapie si arriva tranquillamente a 150 kg per metro cubo. Allora, che fai quando hai un impianto a circuito chiuso così e devi mettere dei pesci? Inizi a farlo maturare senza pesci.
Ah, sì. Con litri di ammoniaca.
Metti ammoniaca, cloruro d'ammonio e continui a metterlo e devi misurare l'ammoniaca, nitriti e nitrati. E la cosa deve andare di pari passo. Dopo cominci a caricare l'impianto, non ovviamente con i 150 kg finali perché ci deve essere una maturazione anche lì, una stabilizzazione del sistema. E nell'acquario è la stessa cosa. Io, avendo molti acquari, non so quanti ne ho, però insomma tra i 25 e i 30, poi sai, c'è sempre l'acquario vuoto, il rifacimento, uso un sistema molto banale e lo può fare chi ha più acquari. Acquario nuovo, spugna dell'acquario vecchio, strizzata nell'acquario, dopo pochi giorni la spugna è, ma pochissimi giorni, la spugna è colonizzata, però devi metterci qualcosa dentro, qualcuno che produca un pochino di ammoniaca, quindi qualche pesce, qualche cosa, e il processo si avvia senza problemi. Ecco, sono stato molto conciso, però il concetto della maturazione del filtro necessita di conoscenze dei fenomeni di nitrificazione, ma non una
Quello è il 100%.
conoscenza, anche tu ti occupi di acquacoltura, quindi queste cose le sai. Non serve una conoscenza enorme, approfonditissima, però avere chiaro che cosa si sta facendo, altrimenti iniziano le leggende, iniziano. Io non dico di mettere l'ammoniaca nell'acquario, però se sia un acquario già avviato, strizzare una spugna, sporcarlo un po' con
Esatto.
dei batteri può essere utile, oppure sapere che comunque nell'acquario in maturazione qualcosa ci deve essere di vivo, altrimenti non matura niente. O meglio, c'è una maturazioncina iniziale,
Sì,
l'acqua
qualche
qualcosa.
foglia della pianta che magari marcisce,
Sì,
ma...
però qualche pesce, tanto per essere banali, se quell'acquario alla fine dovrà ospitare 30 pesci, 5, mettiamocene. Poi piano piano si può aumentare il numero progressivamente. Ecco, un pochettino di. E questo vale per tante altre cose, per l'alimentazione. L'acquacoltura, ripeto, non perdona, è fatta a fini economici per fare profitto, quindi gli errori si pagano e quindi è necessario conoscere certi meccanismi. Devo dire che l'acquario non è un impianto d'acquacoltura, non si metteranno 30 kg di pesce in un acquario da 100 litri, però in piccolo, grazie a Dio, con un margine concesso di errore molto più ampio, qualche stupidaggine si può fare, se hai il picco di nitriti puoi fare un bel cambio d'acqua, però certe conoscenze bisogna averle e poi dopo, ecco, girano su internet tante. Tante leggende, tante storie.
Ecco, c'è una
Ognuno deve
cosa
fare.
che chi come me, te, purtroppo sviluppa, e non so, sarà deformazione professionale, non lo so, che è un occhio. Ok, qui tu guardi un acquario, guardi una vasca, tu dici, c'è qualcosa che non va, va tutto bene. Senza, magari non riesci neanche a sapere cosa c'è, però sai già che c'è qualcosa
Bravo.
che non va.
In acquacultura è la stessa cosa. Allora, quando assumevo personale nuovo, e quindi lavoravo gomito a gomito, perché poi in acquacoltura devi lavorare con le persone nuove, io dicevo sempre: non devi guardare, devi vedere.
Ma è difficile da far capire cosa vedono i tuoi occhi.
Ascolta, è una questione di sensibilità. Io ho avuto persone, in 40 anni di lavoro che in pochissimo tempo entravano nell'ottica, nel settore, perché avevano la sensibilità, persone che dopo 10 anni non si accorgevano che i pesci stavano male. Ci vuole sensibilità, non solo guardare, ma vedere. Poi alla fine col colpo d'occhio. Io da moltissimi anni nelle colture di Dafnie non facevo più analisi dell'acqua, perché con un colpo d'occhio vedevi se il colore della vasca, se il fitoplancton, e negli stagni di allevamento è la stessa cosa, basta passarci per vedere se tutto va bene, non c'è bisogno di andare lì a fare analisi, misurare l'ossigeno. La misurazione dell'ossigeno lo fai guardando i pesci, se mangiano, come respirano, il colore, bisogna vedere. E in acquariofilia è la stessa cosa, tu passi davanti all'acquario e ti accorgi al volo, però devi essere fortemente motivato, altrimenti se l'acquario è un oggetto d'arredamento poco più e dedichi pochi minuti al giorno e non tutti i giorni, questa sensibilità non la puoi sviluppare.
Vero,
Ma
vero, vero.
io sono consapevole, non si può vivere l'acquariofilia a 100. Ci sono tanti modi di vivere l'acquariofilia, bisogna avere rispetto anche per chi ama l'acquario, però più di tanto, insomma, non è disposto
Sì,
a
però nessuno
dedicarci.
deve mai dimenticarsi che comunque sono comunque degli esseri viventi che dipendono da noi. Quindi un minimo
Certo.
di responsabilità bisogna prendersela comunque, anche se è solo
Assolutamente.
un oggetto d'arredamento che condivido e anzi apprezzo anch'io come oggetto d'arredamento, però un pochino di sensibilità, perché quando compriamo il cane, comunque, anche con quello ce ne
Certo.
prendiamo cura, nonostante sia puro egoismo di avere compagnia, no? Cerchiamo un affetto da un animale, eccetera. Però ci impegniamo per farlo stare bene. Ecco, questa sensibilità dovrebbe esserci anche in un puro oggetto d'arredamento come
Non
appunto.
c'è dubbio, quando ti metti in casa qualcosa di vivo, devi avere un atteggiamento etico, cioè
Esatto.
è qualcosa di vivo.
Esatto.
E per lo stesso motivo nell'acquariofilia, come tu ben sai, si trovano sul mercato un'infinità di specie. Non ha senso mettersi in un acquario una specie che in natura arriva a 3 metri, insomma. Eticamente non va bene, perché già sai che di quel pesce ne farai, se ti va bene, un bonsai, ma che prima o poi dirai adesso che faccio, dove lo metto?
Lo libero nel fiume?
Ecco, beh, io nel lago Trasimeno in 40 anni ho tirato fuori di tutto, ho tirato fuori piranha erbivori, fortunatamente non
Mamma mia.
superano l'inverno, perché i pesci tropicali non superano l'inverno, se non in situazioni di acque termali, però Plecostomus, veramente di tutto. Nei miei
Incredibile.
viaggi, infatti, sono riuscito ad andare a Singapore. Singapore, che è uno dei centri di allevamento e esportazione di pesci tropicali più importanti del mondo, nei laghetti, nei ruscelli, essendo in prevalenza la popolazione di origine cinese, hanno questo gusto dei giardini, dei laghetti, ho visto veramente di tutto. Certe volte non riconoscendo un pesce al primo colpo d'occhio, perché non pensavo potesse essere lì. In un lago bellissimo, tra l'altro, vedo un branco, una coppia di pesci con prole, bellissima, di maestro e pesce, che pesce, era una coppia di Cicla ocellaris sudamericana con avannotti stupenda. In Amazzonia non sono mai riuscito a vederla davvero, lì l'ho vista. È chiaro che ci vuole atteggiamento etico anche in questo.
Certo.
In Florida, nei canali della Florida, c'è veramente di tutto, perché l'acquariofilo stanco butta giù, e veramente se guardi l'elenco delle specie ittiche della Florida ti prende male. Ma purtroppo questo può accadere anche da noi. Io, che sono appassionato di pesci d'acqua fredda, esistono specie di acqua fredda che possono acclimatarsi tranquillamente da noi. Non faccio nomi per non far vedere brutte idee a qualcuno. Nella pesca sportiva questo è accaduto ampiamente. Dopo l'apertura verso i paesi dell'est, qui è arrivato veramente di tutto. Io vivo in Umbria, e nel fiume Tevere in Umbria ci sono Barbie spagnoli.
Sì, che da soli non hanno preso...
Che non sono arrivati, sono arrivati con le gomme, non con le pinne. E molti pescatori sportivi hanno questo vizietto di la specie nuova, ci divertiamo.
Ma prendi tu le gomme e vai a pescare dove ci sono quei pesci, esatto. Se ti piace. Cioè...
Però capito, ma si stancano di fare strada, uno per tutti, il siluro. Pesce per me meraviglioso, stupendo, però un pesce carnivoro che supera i 100 kg, cioè anche a me piace tanto la tigre siberiana, ma non penserei mai di metterla sulla montagna qui sopra Assisi, ecco, tutto qui. Se voglio vedere la tigre siberiana, si sa dove devi andare, tutto qua.
Anche perché forse la tigre farebbe meno danni di quanto ne fa un siluro, visto che il siluro mangia qualsiasi cosa sia più o meno vicino all'acqua, cioè non deve neanche per forza esserci dentro.
Sì, sì.
E caspita, non lo so. La cosa che mi dispiace più che altro perché non ci sono, anche lì, non c'è stata educazione forse. Forse su questo che ha un po' fallito il sistema italiano, passami il termine, no? Nell'educare anche quello che ci può essere sott'acqua fondamentalmente, che non vediamo, no? E dell'importanza che hanno anche questi nostri ambienti molto sottovalutati, perché è più facile apprezzare un campo fiorito che magari quello che vive sotto i fiumi, no?
Manca una coscienza ecologica soprattutto legata alle acque, perché il problema dei cinghiali che adesso hanno invaso le città è evidente a tutti. Quello che ha invaso le nostre acque non è evidente a tutti, per la maggior parte delle persone un pesce
chiaro.
E finisce lì. E invece i danni che si fanno introducendo specie ittiche sono enormemente superiori a quelli che si fanno introducendo un mammifero, tanto per intenderci, per un motivo ovvio: la prolificità dei pesci consente con pochi esemplari di invadere un ecosistema. E dopo è per sempre. È per sempre. Il siluro non se ne andrà mai più dalle nostre acque, e piano piano le nostre acque stanno diventando la copia delle acque dei paesi dell'est, perché chi sopravvive bene col siluro? Le specie che si sono evolute insieme a lui, e quindi i nostri fiumi stanno diventando una copia del Danubio praticamente, mentre le specie autoctone, quelle che si sono evolute in assenza di certi predatori, soccombono. Quindi gli allottoni stanno soppiantando gli autoctoni.
Chiaro.
È una questione di coscienza ecologica che dovrebbero avere gli acquariofili, che dovrebbero avere i pescatori, che dovrebbero avere i cacciatori, che dovrebbero avere tutti quelli che si relazionano con gli ambienti naturali in maniera attiva. Non è fare una passeggiata che fa danni. Però chiaro. Se tu ti relazioni con i viventi selvatici, devi capire quello che stai facendo.
Sì, proprio quanto mi riguarda dovrebbe esserci anche un po' più di attivismo, una parola brutta, però educazione, ecco, che passa anche tipo attraverso le scuole, dalle elementari, le medie, le loro di scienze, parlare di queste cose, far vedere magari, so che ci sono realtà che lo fanno, perché solitamente è l'insegnante che ci tiene, ma non è parte del programma ministeriale educare, o vabbè. Una piccola digressione un po' triste, però...
No, ma è assolutamente il momento in cui porre questi semi è quello. Ormai c'è una consapevolezza di quanto delicati sono gli ecosistemi e di quanto si può fare in negativo per rovinarli. Allora. Ti dico sinceramente, io che ho orbitato nel mondo dell'acquacultura nei primi anni 80, c'era una continua ricerca di specie nuove da allevare, da introdurre, però è quasi certo che da un impianto di acquacultura qualcosa anche accidentalmente fuoriesca. Quindi in quegli anni non veniva percepito come un problema reale, oggi se ne pagano a distanza di tanti anni gli effetti.
Chiaro. Volevo un attimo cambiare discorso per chiederti se è possibile rubarti qualche consiglio generico per riprodurre con successo i pesci in acquario. Chiaramente sarebbe da parlare specie per specie, ma in linea di massima, quali sono dei consigli che daresti a chi vuole avvicinarsi a fare delle riproduzioni un po' più complesse, ecco, insomma, per evitare il classico guppy, sai, o coccide un po' più facile?
Domanda da 100 milioni. Regole che valgano per tutti, porrei in primo luogo la qualità dell'acqua e l'alimentazione.
Ok.
L'alimentazione forse è ancora più importante perché, ripeto, nell'acquacultura ho avuto esperienza di questo, anzi un aneddoto velocissimo. Allevando per tanti anni trotefario, a un certo punto, facendo produzione intorno a un milione e mezzo di trotelle ogni anno, un anno le uova non schiudevano. E quelle poche che schiudevano, la sopravvivenza degli avannotti era di pochi giorni. Quell'anno, invece di un milione e mezzo di trotelle, 10.000 trotelle, che era nulla. Ho cercato di analizzare tutti i parametri, l'acqua, tutto, facendo modifiche adattive e non se ne veniva fuori. Poi, sempre con umiltà, mi sono rivolto al mangimificio, al tecnico che il mangimificio metteva a disposizione degli allevatori clienti, e ho detto, senti, io ho provato a cambiare tutti i parametri, le uova non schiudono più e per 20 anni hanno schiuso senza problemi. Ho provato a cambiare tutti i parametri, luce, temperatura, non ho sortito nessun effetto. Il mangime è sempre lo stesso, quindi quello non lo consideriamo. E lui mi fa, ma sei sicuro? Il gelo. Nel mangime industriale c'è una quantità di proteine elevata, per i pesci si usano contenuti proteici molto più elevati rispetto ai mammiferi, rispetto ai bovini. La parte proteica da sempre era costituita da farina di pesce. Per il sovrasfruttamento dei mari, prezzi altissimi, si è cercato di sostituire almeno in parte queste farine con altre farine di origine vegetale, eccetera. Questo non aveva influenza sull'accrescimento di pesci, ma sulla qualità delle uova sì. In poche parole, qualche carenza aminoacidica, che fa la femmina del pesce? Mette nel tuorlo dell'uovo, riempie un serbatoio che deve servire a mandare avanti l'embrione, uso termini ovviamente impropri, nessuno si offenda, ma è per essere chiaro. Mette in un piccolo serbatoio, che è il sacco vitellino, delle scorte alimentari finché il pesciolino non comincia a mangiare in maniera autonoma. Ma se quelle scorte non sono sufficienti per portarlo a fine percorso, muore. Certo. Quindi le uova erano fecondate, cominciavano gli embrioni a svilupparsi e poi a scadenza morivano perché l'alimento del pesce non conteneva tutto ciò che serviva per immagazzinare, diciamo, nutrienti sufficienti per far arrivare l'embrione. Tutto questo discorso a che serve? L'alimentazione è importantissima per avere una qualità delle uova buona. E se non hai qualità delle uova, poi le uova imbiancano, parlo di acquariofilia, gli avannotti sono deboli, sono fragili, si ammalano. E spesso diamo la colpa ad altri fattori che possono esserci, ma l'alimentazione è fondamentale, la chimica dell'acqua è uguale.
Certo.
L'acqua è estremamente importante, proprio recentemente mi sono divertito a riprodurre degli scalari di ceppo wild, quindi non più quelli che si trovano in commercio adesso, che si allevano in acqua di rubinetto senza altri problemi. Le uova mi imbiancavano, i pesci cresciuti benissimo, li ponevano benissimo, lo imbiancavano al secondo o terzo giorno, sono riuscito a riprodurli spostando le uova in acqua di osmosi, appena deposte. E questo ha fatto la differenza. Quindi l'importanza della chimica dell'acqua, soprattutto su pesci che non sono allevati da tantissimo tempo, e quindi quando un pesce è molto allevato, poi cambia pian piano, si adatta, c'è una selezione chiamata zootecnica, cioè generazione dopo generazione viene fuori un pesce molto più adattato alle condizioni di allevamento artificiale, quindi più duttile, più
comodo,
robusto,
per noi,
più resistente, certo.
Chiaro.
Con le specie nuove bisogna cercare di rispettare i parametri originali, se no non li fai.
E quindi tu sei un grande utilizzatore di cibo vivo potendo? Daphnia, tu sei un grande utilizzatore quindi di cibo vivo? Se puoi utilizzarlo, sì, sì. Tu sei...
Cibo vivo assolutamente, se non c'è quello, surgelati, Artemia, Chironomus, copepodi, quando si vogliono riprodurre dei pesci, secondo me è chiaro che non è una regola valida in senso assoluto, alcuni pesci si producono benissimo col mangime senza difficoltà, però un'alimentazione ricca, fresca e differenziata dà sempre uova e avannotti di qualità migliore.
Certo. Anche perché ci sono comunque, premesso l'Artemia, che penso che sia il mangime migliore che possa esistere sulla faccia della Terra, il laupi di Artemia, proprietà certo, più uniche che rare, ma è anche proprio il fatto magari di stimolare una predazione, un comportamento anche un po' più naturale, che penso che nell'insieme di tutti i fattori possa aiutare comunque, ma anche oltre alla riproduzione anche un'osservazione più etologica dell'animale rispetto al classico granello che sta sulla superficie e il pesce va a prenderselo, ecco.
Sì, il cibo vivo è comunque un grande stimolo per il pesce, anche nei confronti della riproduzione.
Certo,
sì,
certo.
L'alimentazione è veramente importante.
Ecco, una cosa che io ho notato, soprattutto con alcuni ciclidi, è che se la coppia non vede comunque del potenziale cibo per gli avanotti all'interno dell'acquario, solitamente non porta a termine la covata, o quantomeno rimangia le uova ai piccoli prima di portarli a termine. Infatti ho notato che spruzzando dell'Artemia, dei naupi di Artemia, quando ci sono solo gli adulti, è un fattore che aiuta un po' di più un successo a lungo termine. Non so se questa cosa l'hai notata anche tu.
Onestamente questa cosa non l'ho osservata, però è plausibile, è assolutamente plausibile un qualche cosa del genere. Tra l'altro anche per i genitori, se parliamo di cicli di piccole dimensioni, una spruzzata da Artemia viva è un toccasana. Quindi può essere un qualche cosa che aiuta sicuramente.
Cioè, come se dicessero, caspita, se noi qua facciamo dei bambini non iniziamo a mangiare. Cioè, un po' così, l'ho sempre interpretata molto fiabesca, ma così.
Ci può stare. Ci sono cose che noi tendiamo a semplificare le cose, ma la natura è complessa, tanto complessa. Quindi l'esempio classico, in acquario lavori per mesi su una specie, non riesci a riprodurla, ti stanchi, la butti nel pond del giardino, si riproducono subito d'estate.
Sì,
mi è successo con varie specie, quindi... E ovviamente la luce naturale, il sole, l'alimento, la presenza di alimento di vario tipo è un forte stimolo.
Ti rubo un altro 10 minuti per l'ultima domanda che volevo farti, che è progetti futuri. Quindi se hai qualche specie interessante che stai cercando di o recuperare o che avresti un desiderio di avere magari tra qualche anno, qualche progettino, non so.
Allora, come dicevo, io ho dei cicli biennali, mi dedico a una specie, la riproduco, ne faccio tanti, cambio. In questo momento sto giocando su due filoni. Specie nordamericane,
okay.
Mi piacciono molto, quindi tutti i ciprini del genere Notropis, ci sto lavorando, Notropis crossomus, Ciprinella dutrensis. Adesso, grazie a amici compiacenti, me ne arriveranno altre specie molto difficili da trovare, soprattutto in questo momento storico che è tutto difficile, quindi anche specie con scarso mercato, perché hanno scarso mercato, sono difficili da trovare. Però in parallelo continuo a dedicarmi con piacere a specie storiche, cioè io 40 anni fa allevavo spinarelli, allevavo ghiozzetti di fiume e ogni tanto ritorno a queste specie perché è piacevole. La mia tesi di laurea l'ho fatto su un ghiozzo endemico dei fiumi d'Italia centrale, quindi ogni tanto mi piace riaffacciarmi su specie nostrane, perché è carino, anche perché io ho avuto la fortuna di andare in Amazzonia, quindi ho visto in natura pesci che noi alleviamo in acquario. Per molti però non si ha la più pallida idea di come e dove vivano. E invece dare un colpo d'occhio all'ambiente naturale dove il pesce sta è un grande stimolo per cercare di ricreare in acquario un qualcosa che somigli un pochettino, certo acquario biotopo è una parola grossa, però un qualche cosa che richiami l'ambiente da dove quel pesce arriva. Certo, molti pesci sono di allevamento, quindi negli allevamenti asiatici vi assicuro che di naturale non c'è nulla, però c'è una memoria forse genetica che il pesce mantiene, quindi creare un ambiente somigliante a quello di origine può aiutare, insomma.
Certo.
Tanto per intenderci, i cicli di africani necessitano di ripari, di rocce, ecco, qualche cosa che lo faccia stare più a suo agio e quindi ci consenta di allevarlo in maniera migliore. Ecco, i miei progetti di adesso e dell'immediato futuro sono questi: pesci nordamericani e pesci nostrani, piccole specie su cui divertirmi.
Va bene, ok. Mauro, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e soprattutto per la grandissima passione che ci hai trasmesso, perché penso che l'acquariofilia dovrebbe avere più persone come te, che cercano di infondere questa grandissima passione a tanta, tanta altra gente. Grazie per quello che fai, veramente grazie, grazie.
Ah, io ringrazio te, vorrei aggiungere che sono compiaciuto di vedere tanti giovani appassionati. Voi avete una grande fortuna, le informazioni circolano. Ai miei tempi era impossibile avere informazioni, quindi era difficile certe volte anche identificare un pesce che compravi a un negozio, perché neanche il negoziante sapeva come si chiamava. Quindi l'entusiasmo e la passione che può avere un giovane oggi per questo hobby è alimentata da un'enorme quantità di informazioni. L'unica cosa che invito a fare è cercare di selezionare le informazioni, perché purtroppo in tutti i campi, e questo non è estraneo all'acquariofilia, tanta gente si pone come esperta, però magari bisogna selezionare un po' le fonti, o perlomeno qualunque cosa si apprende, cercare di verificarla personalmente, questo aiuta. Comunque è sempre uno stimolo, quindi va bene, bisogna fare.
Grazie, grazie mille, grazie tantissimo.
E buon giorno. Piacere. Ciao, ciao.
E se questo episodio vi è piaciuto, ricordate di seguire Rumor d'Acque anche su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.